settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia. Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza.
Concretezza, una parola chiave al vertice che si chiude proprio oggi in Vaticano sul dramma degli abusi. Ben ritrovati a Chiesa in diretta da Don Italo Molinaro.
E ben ritrovati anche da Luisa Nitti. Oggi commenteremo con un ospite il summit a cui partecipano i presidenti delle conferenze episcopali del mondo. Ma in questa puntata di Chiesa in diretta, Don Italo, parleremo anche di altro.
Certamente, Luisa, perché c'è movimento tra le chiese sul dramma dei migranti che chiedono ai governi rotte sicure verso l'Europa.
E in chiusura della puntata parleremo anche del Dies Academicus della Facoltà di Teologia di Lugano, che è stato quest'anno l'occasione per annunciare la creazione di un nuovo percorso di dottorato.
Ma è tempo di affrontare il nostro primo argomento di oggi, il vertice che si chiude stamattina in Vaticano dedicato alla protezione dei minori nella Chiesa. Vi hanno partecipato 190 vescovi da tutto il mondo, i presidenti dei vari episcopati nazionali. Per la Svizzera c'è il vescovo di Basilea, Felix Gmür. Un vertice fortissimamente voluto da Papa Francesco, che come abbiamo sentito in apertura, vuole elaborare linee di comportamento concrete e valide in tutto il mondo. Interessante notare che molte delle idee emerse in questi giorni sono già da tempo parte delle linee guida stabilite e valide in Svizzera. Il sito internet Vatican News ha permesso di seguire in streaming tutte le prolusioni del convegno e la celebrazione penitenziale di ieri sera, quindi una copertura mediatica senza precedenti, trasparente e mondiale. Buongiorno Roberto Beretta.
Buona domenica a tutti voi.
Lei una nota firma di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani. Per mestiere segue da anni il tema degli abusi nella Chiesa e ha appena pubblicato un libro dal titolo Oltre l'abuso, lo scandalo della pedofilia farà cambiare la Chiesa? Sottolineo il punto di domanda finale. Del suo libro parleremo tra un attimo, ma intanto, Roberto Beretta, che cosa ha prodotto il vertice sulla protezione dei minori nella Chiesa?
Beh, cosa ha prodotto lo vedremo. Intanto è stato sicuramente un evento senza precedenti, come è stato spesso sottolineato. Io vorrei sottolineare due cose che a mio parere potrebbe avere prodotto. La prima è che è proprio la trasparenza a cui avete già accennato fin dal sito, che ha seguito passo passo e documenta in modo esemplare non solo quello che è successo in questi giorni, ma anche tutto quello che la Chiesa ha fatto o non ha fatto nel caso degli abusi sessuali al suo interno. Questa trasparenza è un messaggio forte all'esterno, è un messaggio evangelico, vuol dire non abbiamo paura, anche se sappiamo di avere sbagliato, non ci nascondiamo, non cerchiamo scuse, non abbiamo paura. I panni sporchi, che di solito si lavano in casa propria o in sacrestia, invece noi li laviamo in pubblico perché la Chiesa ha una missione universale, un bellissimo messaggio all'esterno. All'interno c'è un altro messaggio molto bello, a mio parere, che è la rottura di una prassi clericale di vecchia data, cioè anche le alte gerarchie, anche i vescovi, anche il Papa sono chiamati a rendere conto, a non comportarsi come dei padroni della comunità. E questi sono due messaggi, a mio parere, che agiranno nel profondo a lungo termine.
Qual è stato, secondo lei, Roberto Beretta, il momento o l'intervento più importante, più toccante di queste giornate?
Beh, difficile fare la classifica. Sicuramente le testimonianze delle vittime hanno toccato i vescovi e non soltanto. Li ho visti almeno sui media italiani ripresi con molta enfasi, o l'atto penitenziale di ieri. Tecnicamente forse la relazione che mi ha colpito di più è stata quella del cardinale Marx, che ha ribadito con forza che la trasparenza non è un optional ma è assolutamente necessaria nella Chiesa. Poi da esponente dei media vorrei sottolineare l'intervento molto forte, esplicito della vaticanista messicana Alzaraki ieri, che ha detto, si è tolta dei bei sassolini nelle scarpe, ha detto: guardate che noi dei media, noi dei giornali non siamo nemici in questa battaglia, anzi vi possiamo aiutare moltissimo se voi siete trasparenti, se non lo siete allora sì, diventiamo dei nemici.
Lei ha già... dica pure Roberto Beretta, dica.
Poi c'è stato l'intervento, che anche quello mi ha colpito, della suora nigeriana, una superiora generale, che ha parlato del ruolo delle donne. Le donne, secondo me, sono state fondamentali in questo vertice.
E qui vorrei riallacciarmi a quanto già accennava prima sul tema del clericalismo, perché nel suo libro Oltre l'abuso questo è un elemento chiave. Ammettiamo che l'incontro voluto da Papa Francesco produca nuove misure tecniche chiare e trasparenti, e che questi momenti, anche emotivamente forti, appunto portino a dei risultati proprio efficaci per impedire gli abusi sui minori. Sarebbe sufficiente, secondo lei? Nel suo libro, che citavamo all'inizio, lei chiede ben altro.
Sì, sì, è vero. Infatti è vero. È proprio così. Il Papa, l'abbiamo sentito all'inizio nella spezzone che avete mandato, sceglie una scelta concreta, una scelta pratica. Ha voluto mantenere questo vertice sul livello delle scelte concrete. Nella lettera invece che ha scritto quest'agosto al popolo di Dio sugli abusi nella Chiesa c'è molto di più. Si parla esplicitamente, cito, della conversione dell'agire ecclesiale, di una trasformazione ecclesiale di cui abbiamo tanto bisogno. Quindi bisogna andare molto più in profondità, anche perché nella Chiesa Cattolica la prassi consegue alla teologia, quindi bisogna arrivare alla teologia. Però nello stesso tempo io osservo questo, che sono le prassi, le piccole prassi, quindi i piccoli cambiamenti concreti che il Papa vuole, non raccomanda ma esige in questo caso, che poi cambiano le mentalità.
E come si inserisce, questo il tema del clericalismo, Roberto Beretta?
E si inserisce benissimo, perché se i fedeli cominciano a vedere che i loro capi gerarchici sono chiamati a rendere conto, non sono appunto padroni, allora la mentalità, il modo di vedere la Chiesa cambia anche alla base. La Chiesa, il clericalismo in realtà è una mentalità castale, della casta, per cui l'organismo si struttura come con dei livelli che sono impenetrabili tra di loro, no? E i passaggi tra un livello e l'altro non ci sono, o comunque non sono meritocratici, non si passa per merito, ma in questo caso per investitura tra virgolette divina. Quando uno entra in un livello diventa insindacabile, gli altri non possono dire più niente. È un sistema che, come capite, è molto comodo per mantenere un potere, e non è la prospettiva della Chiesa, certo.
Ecco, lei cosa propone invece, Roberto Beretta? Qual è il meccanismo che lei vorrebbe inserire per ovviare a questa piaga del clericalismo?
Beh, bisogna appunto arrivare anche a un cambio della mentalità nella Chiesa. Il cambiamento che io propongo, che vedo, che anche altri hanno proposto in questo stesso vertice, è per esempio in direzione di una Chiesa comunità. Il Papa stesso, in quella lettera che citavo, si rivolge al popolo, quindi la Chiesa come popolo di Dio e di fratelli. Poi un cambiamento in direzione dell'umanità. Non è un caso che il Papa abbia chiesto, prima di andare al vertice, poi all'inizio del vertice, di ascoltare le vittime, partire dai casi delle persone, sentire il dolore delle persone, perché non, la Chiesa non è solo regole o verità astratte, bisogna ascoltare le persone, bisogna prendere atto delle loro persone. In sostanza si tratta di un cambiamento, di una conversione nel senso poi del Vangelo, che poi vuol dire anche interrogarsi se le strutture che abbiamo costruito nei secoli e che magari in passato hanno funzionato anche egregiamente, hanno evitato dei problemi, adesso siano ancora adeguate a incarnare questo Vangelo nella vita. Parlo dei seminari, delle parrocchie, delle gerarchie, del rapporto con i laici.
Lei nel suo libro ricorda appunto l'opinione di molte persone che riflettono su questi temi e chiedono di coinvolgere di più i laici, le donne, nella gestione delle comunità cristiane e della Chiesa. Che ne è dei giovani, per esempio? Abbiamo avuto il sinodo dei giovani, nessuno parla del coinvolgimento dei giovani.
Ah sì, questo è vero, i giovani sono una parte poco ascoltata della Chiesa, anche in questo caso, effettivamente in questo vertice non si sono sentiti. Allo stesso modo va lasciato anche a loro lo spazio per esprimersi.
Ho trovato i temi che lei evoca nel suo libro nell'intervento di Linda Ghisoni, sottosegretario al Dicastero Vaticano per i laici, la famiglia e la vita, intervento che appunto Linda Ghisoni ha tenuto venerdì all'incontro in Vaticano. Un intervento a cui Papa Francesco ha reagito subito con un commento non previsto, pieno di elogi. Come leggere il discorso di Linda Ghisoni? Sembra che abbia letto il suo libro, Roberto Peretta.
No, ma sono idee che corrono e che si sentono da chi vive la Chiesa.
Cioè una persona che è una ai vertici del Vaticano che oggi porta avanti queste idee in maniera così chiara.
Sì, ed è bello che sia una donna. E se si legge questo discorso che è dedicato all'agire insieme, comunione, si vede come lei parla alla pari dei vescovi, si sente alla pari, nel senso però giusto, no, senza superbie, senza presunzioni di dettare la legge, però neanche senza la sottomissione un po' clericalista della laica, del laico. E il discorso si impernia appunto l'agire insieme e dice una cosa secondo me molto importante. Essere trasparenti e rendere conto di quello che si fa anche da parte dei vescovi per la Chiesa non è solo un atto di democrazia o di trasparenza sociale, eccetera, ma è un atto teologico, è fare la comunione, è essere comunità.
Quindi cioè fa parte, secondo lei, del DNA del cristianesimo?
Sì, è un atto teologico, è un atto assolutamente teologico. Se vuoi fare la comunità, se vuoi essere quello che il Vangelo ti ha chiesto, se vuoi essere questo popolo di Dio, devi rendere conto. Devi
Grazie.
Rendere conto di quello che fai.
Grazie Roberto Peretta, giornalista di Avvenire, per aver commentato con noi il Vertice Vaticano sulla protezione dei minori nella Chiesa. Grazie.
Grazie a voi.
Ricordiamo ancora il titolo del suo libro, Oltre l'abuso, lo scandalo della pedofilia farà cambiare la Chiesa, edizioni Ancora. E intanto vi anticipo che su questo tema tornerà anche la puntata di sabato prossimo di Strada Regina, il settimanale cattolico della televisione svizzera.
Le chiese protestanti italiane attendono, insieme a molte altre realtà, l'istituzione dei visti umanitari europei per consentire ai profughi che fuggono da guerra e persecuzioni di arrivare in modo legale e sicuro in Europa.
Nei giorni scorsi, Luisa, tu hai intervistato Paolo Naso, coordinatore del programma Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e vi ascoltiamo.
Accogliere chi fugge da guerre e persecuzioni attraverso l'apertura di corridoi umanitari, una pratica che in Italia ha già consentito a 1.600 profughi di entrare nel paese in maniera sicura e legale, grazie ad una iniziativa gestita dalla Federazione delle Chiese Evangeliche con la Chiesa Valdese e la Comunità di Sant'Egidio. Si tratta però adesso, dicono le chiese protestanti italiane, di portare queste buone pratiche ad un livello strutturale europeo, istituendo la possibilità di rilasciare dei visti umanitari europei. Una richiesta in piena sintonia con una recente votazione dell'Europarlamento.
La nostra proposta oggi diventa una proposta strategica, cioè oggi noi nelle sedi pubbliche come chiese evangeliche cominciamo a porre il problema non della buona pratica ma della messa in struttura politica di quello che abbiamo realizzato e quindi chiediamo l'apertura di un grande corridoio umanitario europeo a partire dalla Libia, individuiamo anche un numero che è il numero che ci indicano le Nazioni Unite come persone urgentemente nel bisogno di lasciare il paese libico dove sono a rischio fondamentale perfino della vita e quindi un grande corridoio di 50.000 persone che possa arrivare in Europa secondo le procedure fin qui adottate con i corridoi umanitari.
Paolo Naso è coordinatore del programma Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Sostiene, come abbiamo ascoltato, la necessità di portare al regime europeo per almeno 50.000 profughi la pratica collaudata ed efficace dei corridoi umanitari. D'altronde all'esperienza italiana delle chiese protestanti va aggiunta quella gestita direttamente dalla Conferenza Episcopale Italiana per altre 500 persone. In Francia anche altrettante persone verranno accolte con lo stesso strumento e un altro analogo progetto è in corso in Belgio. Nonostante questi segnali, Paolo Naso, le resistenze in Europa sul tema delle politiche di accoglienza non sono poche.
Non sarebbe un progetto europeo perché mettere insieme 27 paesi è di fatto impossibile, ma certamente alcuni paesi volenterosi, come si inizia a dire nel linguaggio o in questo campo, potrebbero farsi carico di una quota rilevante. Teniamo presente che se il tetto sono 50.000 persone e individuiamo 10 paesi volenterosi, parliamo di quote di 5.000 unità, cioè effettivamente una inezia rispetto alla capacità di assorbimento di paesi come l'Italia, la Germania, l'Olanda e così via. In questo senso noi faremmo davvero un'azione forte di contrasto allo human trafficking, perché offriremmo una alternativa molto solida, molto praticabile e molto anche interessante a coloro che meritano invece di affidarsi agli scafisti.
Le chiese protestanti italiane hanno già avanzato in sede pubblica questa proposta, dunque l'istituzione di visti umanitari europei. Paolo Naso aggiunge che dopo le elezioni europee della prossima primavera tale proposta verrà rinnovata e in maniera più formale. In Svizzera, proprio sul tema accoglienza dei profughi, l'ente di aiuto delle chiese evangeliche HEX ha lanciato ripetuti appelli in questi mesi perché venga ampliato il numero dei visti concessi ai rifugiati che provengono dalla Siria. Oltre 38.000 firme sono state raccolte e consegnate al governo federale da HEX insieme all'Organizzazione Svizzera per l'Aiuto ai Rifugiati, OSAR. La petizione chiede di implementare il numero di ingressi legali e sicuri per i profughi. La HEX chiede alle autorità di Berna di concedere 30.000 visti umanitari per i profughi siriani. E tornando in Italia, le stesse chiese protestanti che da anni promuovono i corridoi umanitari hanno avuto un ruolo importante lo scorso mese nel caso della nave di soccorso Sea-Watch, che come si ricorderà era rimasta bloccata in mare per 19 giorni con 49 migranti a bordo, non essendo autorizzata a sbarcare in alcun porto. Quando si è raggiunto un accordo a livello europeo, i migranti sono stati fatti scendere provvisoriamente a Malta per essere poi ricollocati in altri paesi. Per quanto riguarda l'Italia, il governo aveva accolto la disponibilità della Chiesa Valdese a ricevere una parte dei migranti nelle proprie strutture. Da più di un mese, però, queste persone sono ancora bloccate a Malta. Paolo Naso, come interpretare questa situazione di stallo?
Siamo un po' sospesi e anche un po', come dire, imbarazzati, nel senso che la nostra intenzione è un'intenzione vera e ci dispiacerebbe che invece il nostro nome, il nostro impegno sia stato utilizzato, possa essere utilizzato per fini politici che non comprendiamo, per negoziazioni europee che non comprendiamo. Quindi vogliamo sperare che a breve la situazione si risolva e questi profughi possano finalmente arrivare in Italia come da accordi comunicati anche all'opinione pubblica.
Naturalmente un progetto come quello dei corridoi umanitari, che prevede accoglienza e integrazione per i rifugiati, non sarebbe possibile senza un tassello molto importante, che è il sostegno determinante della società civile.
Noi contiamo molto sulla società civile. Noi stessi partiamo come espressione della società civile. Le chiese evangeliche in Italia e la comunità di Sant'Egidio sono realtà piccole complessivamente, che però sono riusciti a fare una proposta sostenibile, si sono fatti carico della sua praticabilità, hanno messo mano al portafoglio, per così dire, e poi hanno messo mano al loro eccezionale patrimonio di risorse umane. Cioè noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto senza il sostegno di gente delle chiese, volontari, associazioni, piccoli gruppi che hanno effettivamente interpretato il corridoio umanitario non come una politica di emigrazione, ma come una politica di accoglienza e di integrazione. Quindi alla stessa fiducia che abbiamo per le nostre società civili, vogliamo riporla nella società civile tedesca, francese, belga, olandese e così via, cioè di paesi che effettivamente hanno una grande tradizione di accoglienza e che con questo meccanismo, che appunto definisce quote, cioè non si va verso una incognita indefinita, individua dei meccanismi di attivazione da parte della società civile, che ha eccezionali risorse.
Vi aggiorneremo senz'altro sugli sviluppi di queste trattative tra chiese e governi sui migranti, ma intanto occupiamoci della Facoltà di Teologia di Lugano, dove mi sembra ci siano delle novità.
Sì, infatti Corinne Zaug si è intrattenuta con il professor Adriano Fabris della Facoltà di Teologia a proposito di una nuova opportunità formativa introdotta a partire da quest'anno.
Il Dies Academicus, che è questa giornata ufficiale della Facoltà di Teologia, è stata l'occasione anche per fare punto con il rettore della teologia, ma anche con il rettore dell'Università della Svizzera Italiana, sul tema dell'integrazione tra i due istituti. Ascoltiamo il servizio.
Il Dies Academicus, il tradizionale momento di festa che caratterizza la vita di ogni Ateneo, per la Facoltà di Teologia di Lugano è stato quest'anno occasione di un importante annuncio, vale a dire l'introduzione del nuovo dottorato in scienze religiose. A spiegarci in che cosa consiste il professor Adriano Fabris, che è il responsabile di questo accordo nato tra la facoltà di Lugano e quelle di Pisa e Firenze.
La facoltà di teologia arricchisce la sua offerta formativa, soprattutto l'offerta formativa di alto livello, con un nuovo ciclo di dottorato che si affianca al dottorato in teologia. Questo nuovo dottorato è un PhD in scienze religiose. Esso si articolerà in tre specializzazioni, uno in storia del pensiero religioso, uno in etica, filosofia, religioni e uno in diritto, politica, religioni. Questi tre curricula corrispondono a tre istituti importanti presenti nella Facoltà di Teologia di Lugano, appunto quello di storia della teologia, quello di religioni e teologia per il dialogo interreligioso e quello di diritto comparato delle religioni.
Questa nuova offerta in seno alla facoltà risponde anche alla necessità di una formazione al passo coi tempi, tempi in cui le religioni sono chiamate sempre di più ad un confronto interdisciplinare e dialogante.
Certamente, da parte ad esempio del rettore della Università di Friburgo c'è stata proprio una spinta a partire anche a Lugano con questo percorso così importante nel dibattito contemporaneo e insieme c'è stata la possibilità di stringere già da subito degli accordi internazionali. Uno di questi sarà con il dottorato toscano in filosofia dell'Università di Firenze Firenze e di Pisa, che ha un curriculum in etica, politica e religioni, quindi proprio in direzione di questo PhD. Lo sbocco e lo scopo sono quelli di aprire anche la formazione di eccellenza che la facoltà offre proprio a tematiche che sono così importanti, che hanno una ricaduta così fondamentale nel dibattito contemporaneo. Una maggiore conoscenza significa anche minor fondamentalismo, minore chiusura in sé, promozione del dialogo. Lo sbocco è quello scientifico, cioè un dottorato internazionale significa capacità di accedere alla carriera accademica nella maniera migliore.
Nel suo intervento lei, professor Rucke, proprio in questi giorni è stato anche riconfermato quale rettore, ha parlato di una facoltà che si sta delineando all'interno del mondo accademico nazionale con un suo specifico. Di che cosa si tratta e qual è questa caratteristica peculiare?
La sua contemporaneità, il fatto che questa facoltà, rispetto a tante facoltà che conosco, che tutte sono ottime naturalmente, sembra riuscire in qualche modo a interrogarsi su davvero i problemi del tempo, della società, in maniera tale che risultano attuali. E questo lo vediamo dalla grande partecipazione alle nostre iniziative, dall'ampiezza anche del numero di iniziative che tutte partendo, diciamo, dal tronco fondamentale che è la teologia, diventano un'occasione di stimolo, di riflessione, di approfondimento e di crescita per tutti.
E questo nuovo dottorato di cui ci ha appena parlato il professor Fabris rientra in questo ambito?
Assolutamente, assolutamente. Il fenomeno religioso è un fenomeno squisitamente umano, anzitutto, e ha bisogno di essere studiato e approfondito da tutte le prospettive. Ecco perché la teologia non può esimersi di entrare anche in dialogo con altre discipline proprio per studiare quello che è il suo oggetto specifico.
Vi è poi un'altra questione di stretta attualità, l'integrazione della facoltà di teologia all'interno dell'Università della Svizzera Italiana. Un progetto che dovrebbe essere ormai addirittura d'arrivo. A questo proposito, Boas Erez, rettore dell'Università della Svizzera Italiana.
Allora, noi abbiamo sottomesso fine novembre 2018 una richiesta formale di integrazione della facoltà, che dal punto di vista formale vuol dire potrebbe concludersi con un atto parlamentare che semplicemente modifica la legge dell'università e della SUPSI, quindi a livello cantonale, aggiungendo una sesta facoltà all'Università della Svizzera Italiana. Prima di arrivare a questa decisione, il Consiglio di Stato deve varare un messaggio che poi deve essere esaminato dalla commissione scolastica prima del voto in Parlamento. Adesso la tempistica è nelle mani del Consiglio di Stato, quindi, e la discussione poi si farà in Parlamento secondo dei ritmi parlamentari. Quindi la questione della tempistica ci sfugge un po'.
Un matrimonio, come è stato chiamato durante i discorsi introduttivi dai diversi relatori intervenuti, che grazie alla dote di entrambi gli sposi andrà ad arricchire la nuova casa comune.
Si può dire, si può sperare che, come è successo in casi analoghi in Germania, magari lo studente che si iscrive alla facoltà di teologia si troverà per certi corsi in compagnia di studenti che possono approfittare di certi insegnamenti nel quadro del loro curriculum che seguono nelle altre facoltà. La comunità degli studenti della facoltà di teologia dovrà anche questa unirsi alla comunità degli studenti dell'università.
Due brevissime segnalazioni per concludere, due momenti culturali. Nel primo si parlerà di Corano, il libro sacro dell'Islam e in particolare delle sue traduzioni. Domani, lunedì 25 febbraio alle 20:30, alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano.
Martin Lutero, il suo pensiero e la sua opera, e questo è il secondo momento che vogliamo segnalarvi. L'appuntamento è a Lugano il prossimo martedì alle ore 14:30 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10.
E con questo è tutto. Da Donita Lomolinaro e Luisa Nitti, l'augurio di una lieta domenica.